primi fin di comunione di relazione.
Il presidente Formigoni è una persona molto importante anche per me.
Io credo che sia una persona che ha un'intelligenza fuori dal comune.
Io so che è innocente.
Come governatore ha fatto un grande lavoro. E poi anche come persona.
È come se non fosse successo niente per lui.
Qualcuno ha scritto in queste settimane la sorte di Formigoni appesa a un filo. È una buona immagine. Ma loro signori non sanno che la materia di cui è fatta questo filo non dipende da loro. Questo filo può essere di nylon, fragilissimo, ma può essere anche di tungsteno. Loro signori non sanno che quello che andrà a finire non lo decidono loro, ma lo deciderà soltanto il Padre Eterno. È questo che mi rende libero. È questo che mi rende libero. Papa mi guarda e mi dice: io prego tutti i giorni per lei. Sono rimasto sconvolto, ho soltanto potuto dirgli grazie e santità perché ne ho bisogno.
Si è difeso dalle accuse politiche, giornalistiche, soprattutto giudiziarie, e ha detto: il Papa prega per me tutti i giorni. A me ha colpito molto questa frase.
Ma capita quella citazione del Papa, perché quindi c'è una specie di buona creanza cristiana e cattolica che dice che non si cita il Papa a sproposito, e normalmente si evita di dire che il Papa dà ragione, ma la cosa che più mi ha colpito è quella che non abbia suscitato nessuna reazione.
Cioè, di solito la Santa Sede, se si sente tirata per la giacca in quel modo,
Fa modo di fare presente, forse ha avuto modo di farlo presente dopo.
Non pubblicamente.
Non pubblicamente, però no. Per essere precisi, io credo che il Papa preghi per quasi tutti, specialmente per quelli più bisognosi della Divina Misericordia.
E magari, insomma, cominciamo da lì e poi arriviamo anche al presidente di una regione.
A meno che non sia già lì.
Presidente,
la battuta, presidente.
Venite in aula.
16 ottobre, Roberto Formigoni annuncia che la legislatura regionale è giunta al termine.
È l'ultima settimana di vita del Consiglio regionale.
Qui sta finendo, è finito un ciclo politico lungo dell'Italia. È finito già.
Formigoni non lascia perché schiacciato dalle opposizioni, ma perché colpito in pieno dall'onda giudiziaria.
Dopo 13 indagati non so cosa ci vuole di più.
Sono indagati, arrestati, qualcuno ha anche ammesso la propria colpevolezza in tante discipline, una sorta di olimpiade della corruzione o comunque della malversazione o della cattiva politica.
Il primo premio va a quello che ha fatto cadere la giunta, Domenico Zambetti, assessore alla casa, PDL ex DC, arrestato 3 settimane fa. Disciplina, voto di scambio e concorso esterno in associazione mafiosa. Poi un altro arrestato per traffico illecito di rifiuti e corruzione è l'ex vicepresidente del Consiglio regionale Franco Nicoli Cristiani, indagato anche per peculato e truffa aggravata. A seguire Nicole Minetti, consigliere del PDL, per lei induzione e favoreggiamento alla prostituzione. Il PD riesce comunque a piazzare un consigliere che conta, Filippo Penati, ex vicepresidente del Consiglio, già presidente della provincia di Milano, indagato per corruzione, concussione e finanziamento illecito. Per il PDL c'è anche Massimo Buscemi, è stato assessore alla cultura fino a quando anche lui cade indagato per corruzione e truffa aggravata. Buscemi, scusa.
No, guarda,
non fa una battuta, scusa, veramente.
Io non faccio battute. Poi mi accompagna più di
volte. Questo invece è il leghista Davide Boni, costretto a lasciare la presidenza del Consiglio perché è indagato per peculato.
Boni, scusa, presenta. Come no? Venerazzini, direi 3. Fa una battuta sulla legislatura, no? No, ma proprio rapidissimo, visto che lei è uno degli indagati, Boni. Se l'aspettava una fine anticipata della legislatura, Boni.
Potrebbe bastare, ma purtroppo la lista continua, con Andrea Gibelli, Lega Nord, vice di Formigoni, l'ex sottosegretario Angelo Giammario, ancora per il PDL, come Massimo Ponzoni, già assessore alla qualità dell'ambiente, arrestato. L'assessore alla sicurezza Romano La Russa, indagato, e Gianluca Rinaldin, già condannato per tangenti in primo grado. Infine un altro po' di leghisti, gli assessori Monica Rizzi e Daniele Belotti e il consigliere Bossi Junior, Renzo. In zona Cesarini si piazza anche Marcello Raimondi, assessore PDL all'ambiente, reti ed energia. E attenzione a non dimenticare lui, il super presidente. Roberto Formigoni è indagato per corruzione e illecito finanziamento elettorale.
Buonasera. I problemi giudiziari di Formigoni ruotano attorno alla fondazione nonché clinica Maugeri, che avrebbe avuto un trattamento di favore da parte della regione. Ma il finanziamento illecito forse cadrà, perché è previsto come reato per le società che hanno obbligo di trasparenza nei bilanci. Per le fondazioni che sono esplose dopo Tangentopoli c'è un vuoto di legge, questo obbligo non ce l'hanno, come abbiamo visto la settimana scorsa, domenica scorsa, per i partiti. Quindi prendersi un sostegno elettorale opaco da parte di una fondazione può essere dal punto di vista morale disdicevole, ma il reato è difficile da dimostrare. Per Formigoni resta la corruzione aggravata, vedremo come andrà a finire. Certo è che il suo impero è durato quasi 20 anni, che vuol dire relazioni che si cementano. Adesso da un paio di settimane c'è una nuova giunta che deve preparare l'andata al voto per il prossimo gennaio. Prima di capire come si stanno organizzando gli uscenti, vediamo invece come è stata guidata una regione che dal 95 ha uno solo al comando. Chi sono i suoi uomini? Anche quelli che, come lui, hanno fatto promessa di verginità, povertà, obbedienza. E come è andata la storia dell'ultimo mandato, il quarto, quello che ha infornato una lista sostenuta da un migliaio di cittadini a loro insaputa. Alberto Nerazzini.
Roberto Formigoni, detto il Celeste, classe 1947. Da giovanissimo è già uno dei leader del movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione, fondato da Don Giussani. Vive da protagonista cattolico i primi anni 70, quelli duri della contestazione, e fonda nel 75 il Movimento Popolare, che si mette subito a disposizione della Democrazia Cristiana. Poi successi elettorali in Europa e in Italia. Nell'87 diventa deputato, ma nell'84, con 450.000 preferenze, era già stato il primo degli eletti per la DC al Parlamento europeo, di cui era diventato uno dei vicepresidenti. Qui lo vediamo in missione in Moldavia.
Si diffondono voci e denunce di brogli. Ai partiti di opposizione fanno eco gli osservatori internazionali.
È il maggio del 90, prime elezioni libere in Moldavia, ma ci sono sospetti di brogli e irregolarità. La democrazia non è un gioco e l'Europa allora manda subito il suo vicepresidente Formigoni.
Il vicepresidente del Parlamento europeo, Formigoni, ha direttamente constatato gravi violazioni. Questi due coniugi che vogliono votare risultano avere già votato. In molti casi i documenti non venivano timbrati, per cui si poteva votare due volte.
20 anni dopo, Milano, 2010, i radicali denunciano una truffa elettorale nella presentazione proprio della lista Formigoni. Centinaia di firme false, timbri degli autenticatori che mancano e altre irregolarità. Il voto che ha eletto per la quarta volta Formigoni, presidente della Lombardia, non è annullato, ma la procura apre un'inchiesta.
Quando noi abbiamo avuto dal perito calligrafo la prova che c'erano centinaia di firme false, più di quante ne sarebbero state sufficienti per fare decadere queste liste, noi pensavamo di avere in mano le carte perché si rifacessero delle elezioni in Lombardia, perché si erano presentate delle liste che non avrebbero mai potuto essere presentate se si fosse rispettata la legge. Non importa se poi quelle liste prendono il 90, il 140%, non avrebbero nemmeno potuto presentarsi.
A due anni dalla denuncia dei radicali si è arrivata la richiesta della Procura di Milano di rinvio a giudizio per una decina di persone, quelle che nel 2010 hanno gestito la macchina elettorale del PDL. L'accusa è di aver falsificato un migliaio di firme necessarie per presentare le liste. La truffa elettorale si sarebbe compiuta qui, nella sede del Popolo della Libertà. Fu fatto tutto in una notte, perché a 24 ore dalla scadenza le firme necessarie ancora non c'erano. La procura chiede ovviamente di processare la responsabile della macchina elettorale del PDL, Clotilde Strada.
Dica, perché io in questo momento non parlo con nessuno.
Cioè, gli dovrò dire che sono state falsificate le firme.
Dite quello che volete.
La Strada dichiara ai PM di aver solo seguito le direttive dell'allora coordinatore regionale del PDL, Guido Podestà. Dopo aver annunciato una conferenza stampa per spiegare le ragioni delle sue dimissioni da presidente della provincia di Milano, spiega invece che non si dimette.
E poi la questione firme false, diciamo che forse è un bel colpo, dico, avere una sala così gremita con il presidente della provincia che confonde le idee, prima si dimette, poi non si dimette, tra meno di 30 ore circa un giudice deciderà se rinviarla a giudizio.
Mi scusi, io credo sinceramente che di firme false non abbia motivo di parlarne qua, perché una volta nella vita non cercate di porvi sui temi veri dei cittadini?
Mi dice perché la questione firme false non è un problema per i cittadini?
Perché è affidato alla magistratura, se lei ha fiducia nella magistratura così come l'ho io, dia il tempo in modo tale che si acclari. Tutto là, credo che ci sia la necessità che in questo paese si torni a capire che vi sono dei valori fondanti che sono ancora generali nella nostra popolazione, nei nostri concittadini, perché la nostra è una società sana che ha valori importanti e sani che non vogliamo rinunciare.
Il listino bloccato era stato pensato proprio per portare nei parlamenti quei valori fondanti, magari attraverso rappresentanti dell'economia, della società, della cultura, eletti senza bisogno di raccogliere nemmeno una preferenza. La star del listino Formigoni è sicuramente Nicole. Di certo, con 3 interventi in aula in 2 anni e mezzo, la Minetti non ha partecipato molto alla vita politica del Consiglio. Qui partecipa alla settimana della moda per sostenere una marca di costumi da bagno.
Tanto com'è andata, mentre faccio un attimo una prova a voce anche.
Bene, 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 spero bene. Se eravate voi a vedere, ma dovete dire voi.
Noi eravamo un po' impallati, Nicola. Quando è il giorno, a memoria se lo ricorderà, perché deve essere stato un giorno molto importante, il giorno in cui le hanno detto ufficialmente lei è nel listino.
Non me lo ricordo, non è una domanda pertinente, non c'entra niente con oggi, per cui preferisco. Vabbè, infatti preferisco non rispondere.
Ciao. No, però è difficile capire qual è la domanda pertinente, cioè un consigliere
di costumi. È la settimana della moda, ci sarebbero tante costumi. Cose da chiedere.
Ok, come sta un consigliere regionale in costume?
Non lo so, questo me lo devi dire tu.
Animo? Meno 5, meno 50, tutto, hai meno 10, tre mesi, no, e ridami zuccheri nuovi, 45, più.
Numero 2 del listino c'era Paolo Valentini, fidatissimo del presidente Formigoni e capogruppo del PDL in consiglio.
Che la macchina non sia stata oliata, non abbia funzionato come doveva funzionare, è evidente, visto il risultato.
Cioè, questo vorrebbe dire questa legislatura è nata male, si doveva andare al voto subito dopo, annullare quell'elezione.
Beh, guardi, se fossimo andati al voto subito dopo non sarebbe cambiato molto. Probabilmente il presidente Formigoni, che ha vinto col 62% di voti, se fossimo andati a votare 2 mesi dopo,
non
sarebbe cambiato nulla. Penso che neanche la clamorosa macchina dell'informazione sarebbe riuscita a spostare il giudizio che gli elettori lombardi hanno nei confronti dei 15 anni del presidente Formigoni e della sua giunta.
Doriano Riparbelli, imprenditore maremmano, ma soprattutto responsabile del palco nelle apparizioni pubbliche di Berlusconi, era il numero 3 del listino.
Io mi sono ritrovato proprio nella registrazione peggiore.
Diciamo che anche dannatamente dannata è partita male, è partita con listino.
Il listino via. Io che sono stato eletto nel listino dico che il listino deve essere abolito.
E
Stilo 2010 in cui Ripalbelli era il numero 3, è una bella storia, insomma.
Più di come è stato compilato.
Quarto posto nel listino per l'agente di commercio Roberto Alboni, ex Movimento Sociale e poi Alleanza Nazionale.
Meglio Raminetti o meglio quello che compra i voti dall'Andrangheta?
No, facciamo paragoni di voti, allora diciamo meglio Alboni perché io sono anch'io eletto nel listino.
Altro posto garantito per Giorgio Puricelli, è l'ex massaggiatore del Milan e ancora oggi quello personale di Berlusconi, che segue ovunque, anche nelle cene e nelle feste, come documentano le intercettazioni del caso Rubi.
Fisioterapista dell'anno nel
2011.
Nel 2011. È stato premiato fisioterapista dell'anno da consigliere regionale. Forse perché era un premio alla carriera, diciamo. Oppure lei continuava a lavorare come prima nel centro fisioterapico?
Perché secondo me chi fa politica deve lavorare.
Lei che è uno dei simboli del listino, cosa ne pensa? Obiettivamente lei senza il listino come avrebbe fatto?
Non sarebbe mai riuscito.
Senta, ultima cosa, visto che poi sono il suo nome anche associato alle feste di Berlusconi.
No, ancora. Quello...
No, va bene.
Gli altri due posti sicuri del listino sono occupati dai leghisti Andrea Gibelli, poi nominato vicepresidente e assessore all'industria, riconfermato anche nella nuova giunta, e Cesare Bossetti, amministratore unico di Radio Padania e consigliere di Rai Way.
E vediamo come va a finire, perché è chiaro che se ci sarà data ragione, quando ormai il Formigoni sarà diventato...
Ministro,
a Roma e comunque tutti quanti avranno preso il loro stipendio e votato cose che poi riguardano tutti i cittadini senza nemmeno avere il titolo, la legittimità per sedere in quell'aula, beh, questo che cosa significa? Anche qui non per i radicali, che cosa significa per tutti i cittadini?
Avremmo voluto parlarne in un'intervista col governatore, ma non è stato possibile. Ha chiesto di avere le domande in anticipo, con la garanzia che non avremmo fatto seconde domande e che non avremmo tagliato al montaggio le risposte. Pur accettando le condizioni, all'ultimo momento ci dice che intende rispondere solo a 5 delle 17 domande che gli abbiamo inviato. Quella semplice sulle firme presentate per la sua lista è la numero 14, una delle domande non gradite.
Io non ho firmato, non fatto la firma, non l'ho fatto.
Chiamata in tribunale perché c'era la mia firma falsa sulla lista Formigoni.
Quindi la firma gliel'hanno mostrata e lei ha detto che non era la sua.
Sicuramente la grafia della parte del genere della firma era non mia, in modo più assoluto.
E lei ha riconosciuto la firma come sua?
No, io non l'avevo riconosciuta come mia.
Io lì no, ho capito nulla che era somiglia alla mia firma. Non era la mia, cioè nel senso che risultava il nome ma non era la mia.
No. Assolutamente. E in più c'era anche sbagliata la carta d'identità, tra l'altro. Una non era mia.
Cioè una sì, una no.
Mm-hmm.
E lei non si ricorda se aveva firmato per una lista?
Magari avrò firmato per qualche altra cosa, per qualche referendum, per qualcosa. Sì, hanno fatto un bel lavorino.
Non si riesce a capire, ha capito come sia stato possibile.
Lei ha firmato?
E quindi
non fa parte delle firme false?
No, perché la mia decisione è stata data telefonicamente, quindi c'era il mio consenso per la firma, quindi la firma è valida.
Non si può dare un consenso via telefono per la raccolta firme nella presentazione di una lista?
No, fatto, mi sono sbagliata.
Però quindi la firma che risulta sul modulo non è la sua, è una firma.
Sì, ma sul modulo non è la mia, ma è come se l'avessi fatta io.
Ah, ho capito.
Consiglieri e assessori che finiscono indagati o arrestati uno dopo l'altro. Lo stesso Formigoni, già mandato a processo 11 volte in carriera, riceve un nuovo avviso di garanzia. La procura di Milano lo indaga per corruzione e lo invita a presentarsi. Lui dai PM non ci va e va all'attacco.
Qual è l'atto corruttivo? Non c'è! Non c'è detto dove io sono stato corrotto, non c'è, perché non sono mai stato corrotto, né è stata corrotta la mia giunta, né è stato corrotto il Consiglio regionale, perché la Morgieri e Sarafele non hanno ricevuto nessunissimo vantaggio.
Dopo 2 anni e mezzo siamo alla richiesta di rinvio a giudizio per gli organizzatori della macchina elettorale. Ora possiamo discutere sulle regole, se ci piace o meno esprimere delle preferenze. Però conferire potere di decisione, e i consiglieri questo potere ce l'hanno perché votano, a dei soggetti che non sono proprio all'altezza, approfittando del fatto che la gente si fida del numero uno della lista, è un gioco sporco. Ciò detto, Formigoni non è indagato in questa vicenda, invece è stato condannato per aver diffamato i radicali che avevano sollevato il problema e resta indagato invece per corruzione aggravata. La clinica Maugeri, allora, avrebbe sborsato una 60 milioni per ottenere dalla regione rimborsi accelerati, magari discrezionali, e qualche delibera troppo favorevole. Bene, a fare da tramite, 2 faccendieri, amici di Formigoni, che lo avrebbero ripagato con una lunga lista di benefit. Gli amici, come lui, legati a Comunione e Liberazione, sono Piero D'Accò, che è finito in carcere per le questioni legate al crack del San Raffaele, e il suo socio Antonio Simone, che ha avuto i suoi guai con Tangentopoli, ne è uscito e quest'anno è finito in carcere invece per la vicenda legata alla clinica Maugeri. I rapporti fra questi 2 faccendieri e Formigoni hanno radici lontane e nel tempo si è rodato un sistema per cui alla fine è possibile anche mangiare la marmellata senza sporcarsi le dita.
Dopo 6 mesi di carcerazione preventiva, la mattina del 12 ottobre Antonio Simone esce da San Vittore, accolto dagli abbracci delle figlie e da quelli degli amici di CL. Ci sono i giornalisti della redazione di Tempi ed è venuto anche il vecchio leader Giancarlo Cesana.
Gip ancora ieri scriveva dei suoi rapporti con Formigoni.
Certo, un amico di lunga data. D'accordo, sono sicuro che vedrà queste immagini, lo saluto, siamo dei grandi amici e rimarremo tali.
Anche per D'Accò il giudice ha respinto la richiesta di prolungare il carcere, ma oggi non esce perché è stato appena condannato nel processo San Raffaele a 10 anni, pena doppia rispetto alla richiesta dell'accusa.
Le accuse sono di 60 milioni di euro, che cosa pensa almeno di queste accuse?
Prima di cominciare a far bene i conti, poi vediamo. Scriverò.
Grazie alla coppia a Simone D'Accò, Formigoni avrebbe ricevuto oltre 7 milioni di euro in beni e servizi. Per vedere il pezzo forte dei benefit bisogna andare in Costa Smeralda, una villa con piscina e vista da Urlo. La perizia più cauta la valuta 4 milioni e mezzo, ma D'Accò, in vena di super sconti, gliela fa avere per soli 3 milioni. Attenzione, i PM sono convinti che la villa diventi del presidente, anche se formalmente la compra Alberto Perego. Di Perego si sa che è abituato a condividere tutto con il presidente, a partire dall'appartenenza ai Memores Domini, la confraternita dei Cellini che dedicano la vita a Dio nella solenne promessa di obbedienza, povertà, verginità. Condividono poi la casa, perché da anni abitano qui, sotto il tetto verde di questa villetta comunità di soli uomini. E oggi condividono anche l'inchiesta Maugeri, dove risultano entrambi indagati. Sembrano dividersi la sorte da sempre. Dopo la prima guerra del Golfo, nel 91 scatta l'embargo internazionale nei confronti dell'Iraq. Nel 95 la popolazione è stremata e allora l'ONU approva il programma Oil for Food. Si offre a Saddam la possibilità di vendere ciò che ha in abbondanza, il petrolio, in cambio di cibo, medicine, infrastrutture. Ma già nel 2004 l'ex capo missione del programma ONU, a Report, parlava così.
Così funziona il settore privato, è corrotto. Le bustarelle sono uno stile di vita. Dov'è la sorpresa? Questa è la realtà. Lo sapevano fin dall'inizio che a Baghdad arrivavano i soldi. Gli importava qualcosa? Certo che no.
In soli 7 anni, dal 96 al 2003, girano tangenti per oltre 10 miliardi di dollari. Col fallimentare programma ONU entrano in gioco un po' tutti, colossi del petrolio, piccoli trader e politici.
Sono contento se queste aziende italiane hanno lavoro grazie alle mie segnalazioni. Doppiamente contento in questo caso, perché le segnalazioni erano per un programma umanitario dell'ONU, in quanto in Iraq erano morti oltre 1 milione di bambini sotto i 6 anni.
Il governatore, in nome del suo legame con il cattolico Tareq Aziz, il braccio destro di Saddam, raccomanda al regime persone e imprese amiche, cioè vicine a CL. E così una piccola società di nome COGEP si ritrova accanto ai colossi del petrolio. I raccomandati da Formigoni saranno condannati per aver pagato tangenti al governo iracheno in cambio del petrolio, reato di corruzione internazionale che si prescrive in appello.
Quello che è certo è che io non ho preso una sola goccia di petrolio né un centesimo di dinaro.
Quando poi l'ONU inaugura una commissione d'inchiesta, in Italia vuole incontrare due persone. La prima è proprio lui, che dalle carte risulta essere un politico petroliere. Formigoni però si nega. L'altra persona, invece, gli americani non la trovano nemmeno. Per scovarla c'è voluta l'operazione Loyola del nucleo di polizia tributaria con 30 giorni di pedinamento.
Com'è andata a finire tutta a puttare? Perché quando mangi, sti cazzo di mangiare non se l'aspettano mai, no? Alla fine diventano potenti e pensano che possono aggiustare tutto. E non aggiusti un cazzo.
Doppia cittadinanza e doppio cognome. In Grecia è Loyola, il passaporto italiano invece riporta il suo vero nome, Fabrizio Loyoli. Gli americani lo cercavano perché per oltre 5 anni, con la sua società Betoil, ha gestito il transito della gran parte del petrolio e per lui le tangenti erano la normalità.
Il problema fu mio. Quando ero a Baghdad e facevo le riunioni, no, nella stanza a fianco, io, quando venivano le società per prendere i barili, no, sotto le Nazioni Unite, loro ti dicevano, senti, io te li do, ma tu devi dividere con me il profitto, perché era giusto, io ti do il petrolio. Quello che ti guadagni perché il mio greggio costa poco e tu te ne stai approfittando del programma dove tu sei iscritto grazie a loro, grazie a noi, tu una parte di questo profitto me li devi dare. Quello che avete letto dal fuori anche sulle benzine è talmente un iceberg, cioè la punta, là sotto, una cosa che è una voragine.
Ha lavorato come intermediario anche per gli uomini della COGEP, quelli raccomandati da Formigoni. Ha sempre ripetuto che gli parlarono di $100,000 da versare a un referente del presidente, ma non al presidente in persona, su cui Loyoli ha un'idea precisa.
Formigoni, vi faccio un esempio pratico, lui come il Papa, e poi ci sono i cardinali, perché lui non è un uomo di denari, è un uomo, diciamo, di potere. Però i cardinali si fanno le torte tra di loro e riferiscono al Papa quello che a un certo punto gli fa comodo che il Papa sappia, anche se poi il Papa ha conoscenza della verità, però non te la contesta. È diverso che il cardinale ha preso la busta e gliel'ha messa al Papa. Il Papa non ti dirà mai portami, il Papa ti dirà Madonna che brutto sto giardino, io lo metto in galera. A un certo punto arriva il giardiniere, ti mette a parte e fa una versata, è costata 20 milioni e non lo beccherà. Guarda il Formigoni con i soldi della marmellata, non lo beccherà mai. D'accordo che io so chi è e conosco tutto di quello, d'accordo, è un cardinale in corso, che però a differenza degli altri era un pochettino un po' più furbo ed è durato più a lungo.
L'uomo scelto da Formigoni per l'Iraq è Marco Mazzarino De Petro, un altro Cellino Doc, ex parlamentare di C e sindaco di Chiavari. Ed ecco la lettera con cui il presidente chiede all'amico Tareq Aziz di dargli un mandato operativo. Condannato per corruzione internazionale, poi prescritto, De Petro in quegli anni raccoglie raffiche di bonifici sempre con la stessa società, l'irlandese Candonly. Ad esempio $830,000 dal gruppo Finmeccanica.
Sì?
Scusi, se signor De Petro?
Sì, mi dica.
Lei dice quello che ho fatto io là lo facevano altre 100 persone.
Sì, perché non era niente di, perché non era niente di male, puttana Eva. Al massimo potevano dirmi che non avevamo ottemperato le disposizioni dell'embargo.
Cioè a disposizione ONU, diciamo.
Disposizione ONU. Ma non
è... Però Candonly invece? Perché lei
va.
No, però i soldi andavano, il contratto era con Candonly. Lei si faceva pagare.
No, adesso lei sta esagerando.
Lei si faceva pagare.
Io sono stato gentile.
Si faceva
pagare. Ho accettato questa cosa. Io di riparlare di Olfoku, di Alenia e di scrivete quel che volete, le cose sono già chiare, chiuse, basta.
la società Candonly, poi spostata da Dublino a Londra e infine in Olanda, sempre alla ricerca del miglior trattamento fiscale, è però una creatura di Alberto Perego, il fidato Memor Domini coinquilino di Formigoni. È lui il mandante della prima Candonly nel 1991.
Siccome nel 91 è entrata in vigore la prima direttiva antiriciclaggio, che ha generato la prima legge antiriciclaggio in Italia, che coinvolgeva tutti gli intermediari finanziari, forse era bene che questi denari di ignota provenienza non girassero nel sistema bancario italiano.
Il 15 gennaio 92 a Vaduz, Liechtenstein, Perego e un altro monaco laico di CL, il segretario personale di Formigoni, Fabrizio Rota, costituiscono la Fondazione Memalfa. La misteriosa fondazione raccoglie parte dei soldi di Candonly, mentre altri li gira in Svizzera, destinazione il conto Paiolo.
Chi ha messo in piedi queste robe qua non è uno sprovveduto. Io non lo conosco, non so chi sia, però certamente o lui è capace o è assistito da gente capace.
Quando il PM Robledo di Milano chiede la rogatoria per sapere cosa c'è sul conto Paiolo, la Svizzera non manda le movimentazioni e il documento dell'apertura del conto arriva così. Il nome del primo intestatario è corto ma è cancellato, il secondo invece è sempre lo stesso, Alberto Perego.
Perego, salve, Alberto Nerazzini.
Come?
Alberto Nerazzini, un giornalista.
Non
ho indicazione di lasciare. No, io devo assolutamente parlare con lei.
No.
Lei è l'amico, amico in tutti i sensi di Formigoni.
No, capisci? Io se non intendo rilasciare dichiarazione.
No, però bisogna, devo sapere delle cose, devo chiarire alcune cose. È preoccupato? Perché? È preoccupato per quest'ultima indagine? Per tutto, in che senso?
Ho preso questa roba che mi sta facendo fare lei.
Stiamo facendo due chiacchiere.
Come no?
Poi lei nel 91, tornando un po' indietro, apre la Candonly, no? A Dublino. Ma perché apre la Candonly? A cosa le serviva la Candonly? A cosa le serviva il conto Paiolo? Fondazione Memalfa.
Scusa Fabio, è cosa mia lei?
Ma io la seguo. E poi nella Fondazione Memalfa, no? quella di Liechtenstein. Mi seguo un attimo, solo questo, perché.
No, io non intendo più.
Cioè io voglio capire tutti quei soldi, no? Soldi che arrivavano anche da Alenia, oggi Selex, diciamo mondo Finmeccanica. Tutti quei soldi dove andavano? Cioè andavano all'associazione dei Memores, andavano a CL.
Io preferisco stare tranquillo.
Ma anch'io vorrei solo capire perché quella fondazione in Liechtenstein, il conto Paiolo.
Buonasera.
L'Audi.
Sempre.
Lo statuto della Fondazione Memalfa prevedeva che alla morte di entrambi i beneficiari, Perego e Rota, tutto il patrimonio fosse assegnato all'associazione Memores di Massagno, un sobborgo di Lugano. Allo stesso indirizzo abiterebbe Claudio Mesonià, direttore del quotidiano della Curia e leader di CL in Ticino.
Abito semplicemente lì. Abito semplicemente lì,
come me
nessuno, ti garantisco che se non leggendo sui giornali ha saputo che c'era questa roba qui, l'abbiamo letto sui giornali, e quindi qui nessuno ha mai saputo un cappello di quella roba qui.
Perché dovete venire qui a fare una fotografia qui in questa piazza?
Ma perché stiamo scavando via Solaro 13? Questa è via Solaro?
Sì.
13?
Sì. Ma...
luogo pubblico,
La piazza?
Sì.
Fotografie?
Sì, sì.
Le case?
Qui è una strada pubblica. Così.
Beh, lì, però quella lì è...
Quella lì è una casa che dà su una strada pubblica, come tutte le case, più o meno.
Ma è possibile che voi veniate in Svizzera a fare delle riprese? Avete l'autorizzazione?
Del governo svizzero?
No, non so.
No, no, sì, qui c'è l'associazione Memories.
No, non c'è l'associazione Memories. È un indirizzo vecchio.
Ci abita Misonia, Claudio,
no,
Misonia.
Non abita qui, c'è un indirizzo.
Ah no, me l'ha detto lui che abita qua, nel solare.
Sì, beh.
Un salto all'indirizzo dove i Memories italiani avevano deciso di far recapitare il patrimonio della Fondazione Memalfa, lo facciamo comunque.
Va bene, sono qui a fare il filmato, ciao. Allora, aspetta un attimo che questo la tolgo.
Ma perché?
Perché questo non c'entra.
Con cosa?
Con questa buca lettere.
Cioè, gli dà una vita, perché deve toglierla? E poi la scritta Memories Domini. E quindi come faccio a riprendere Memories Domini che non c'è più? Ma se c'era ci sarà stato un motivo.
È passato qualcuno del 91. È praticamente dal 2006 che non c'è più, anzi, un po' prima.
Anche lei abita qua, signora? Anche lei è un memo? Una memo?
Abito qua?
Quindi è una memo?
Sono domestica.
Ah, non abita qua? È una domestica o abita qua? Non ha l'aria della domestica, più l'aria della professoressa universitaria.
All'Università di Lugano, sul tema fede e lavoro, ha appena finito di parlare uno dei capi storici di CL, Giancarlo Cesara.
Grazie di tutto.
Grazie. Sono qua e mi chiedo se lei mi può aiutare, perché a un certo punto viene fondata una fondazione in Liechtenstein che si chiama Fondazione Memalfa. Fondazione Memalfa Vaduz Liechtenstein, fondata da Fabrizio Rotta e Alberto Peregrini.
Non la conosco.
E i beneficiari.
E la saluto. E perché non la conosco.
No, ma i beneficiari erano loro due, alla morte loro due c'era scritto nell'atto costitutivo che ho qui. No, c'era scritto che tutto sarebbe passato il patrimonio all'associazione Memories di Massagno, cioè qui a Lugano. Via Solaro 13, dove c'è Claudio Misoniale. Posso chiedere se conosce almeno Claudio Misoniale?
Conosco tutti, conosco anche Rota, conosco tutti gli altri, ma non so niente di queste cose.
È infastidito da quello che sta succedendo, anche a livello mediatico magari?
Beh, mica poco, cioè ci stanno trattando come una banda di criminali.
Cesana è un leader storico di CL. 3 anni fa è stato nominato dalla giunta Formigoni presidente del Policlinico Mangiagalli di Milano. A Lugano fa incontri di teologia all'università e a Lugano c'è una sede dell'Associazione di Frati Laici di CL, di cui Formigoni da 40 anni è l'esponente più famoso. Ne fa parte anche Perego, che con Formigoni vive da tanti anni, ed entrambi hanno fatto promessa solenne di verginità, obbedienza, povertà. Tuttavia non si sputa sopra una villa in Sardegna. Se poi salta fuori che durante un'emergenza umanitaria si può portare a casa qualche affare con il petrolio, perché no? E se uno apre in Svizzera un conto paiolo, avrà il suo perché. Perego, all'inizio degli anni 90, insieme al segretario di Formigoni, costituisce a Vaduz la fondazione Memalfa. Questa fondazione oggi non c'è più, non sappiamo se è stata rimpiazzata dalla Membeta. Sta di fatto che questo è l'entourage stretto di Formigoni, che ha governato per 17 anni la regione più ricca d'Italia, che può contare sul suo territorio anche su una associazione molto ben radicata, che è quella di Compagnia delle Opere, ovvero il braccio imprenditoriale di CL. Come funziona questo braccio dopo la pubblicità?
La definizione il più possibile esatta della Compagnia delle Opere.
È un'esperienza di amicizia vera che attraverso il lavoro mette a tema anche la vita, il desiderio vero e lo scopo ultimo per cui uno fa qualcosa nella vita, compreso la propria azienda.